di voi, Angela che vi parla. Con me in studio il professor Salvatore Cossolo, che ringrazio per la gentilezza, è sempre molto vicino a Radio Missione Francescana. Grazie di essere con noi.
Grazie infinite, Angela, per l'invito. Per me è sempre un grande piacere ritornare a chiacchierare.
Allora, Salvatore Cossolo, già dirigente del liceo classico Cairoli, conosciutissimo a Varese, ora in servizio presso l'ufficio scolastico regionale, quindi avrà uno sguardo, un orizzonte diverso rispetto al prima. Con lui parleremo degli esami. Usiamo questo termine di maturità, di stato, cercheremo di capire da lui il significato di questi esami. Ormai siamo alla fine dell'anno scolastico, Salvatore, quindi possiamo dire che molti dei nostri ragazzi stanno per iniziare questa esperienza che per loro è la prima sfida effettivamente che vivono. E quindi diciamo, parliamo di questi esami di maturità. No, certo. Non sono più di maturità.
Ma insomma, noi abbiamo il brand maturità e dura morire, come tante altre parole che sono state superate in qualche modo dalla norma. In teoria nelle scuole ci sono i dirigenti scolastici, ma tutti continuano a usare il termine preside, anche perché piace l'idea dell'etimologia, no? Chi presidia, chi c'è, chi è presente. È la stessa cosa per il dirigente scolastico provinciale, in altri termini chiamato provveditore. Termine non è più un provveditore, perché ci riporta a qualcosa che non è più possibile, non risponde a tale, ma il termine è ancora in uso. E quindi succede la stessa cosa anche per l'esame di maturità. Di fatto non è più esame di maturità addirittura dal 1997, perché era stato allora il ministro Berlinguer, era in carica Luigi Berlinguer, e questa legge 425 aveva proprio trasformato volutamente l'esame di maturità in esame di Stato, perché il concetto di maturità, quella che ho sostenuto io e che si sosteneva una volta, rappresenta qualcosa di difficilmente rappresentabile, no? I giudizi che venivano presentati degli studenti, per gli studenti, per ammetterli, no? Quindi era un gioco proprio degli insegnanti. Adesso invece si vuole, appunto, ben dal 97, porre il focus sulle abilità, le conoscenze e le competenze degli studenti. Ecco perché esame di Stato. Perché dobbiamo appunto verificare, in relazione all'altro termine, tanti acronimi abbiamo anche nel mondo della scuola, in relazione al PECUP, cioè al percorso educativo e culturale che ha ogni istituto, quindi ogni istituto ha appunto dei propri obiettivi, dei propri traguardi che devono essere raggiunti dagli studenti. Quindi in relazione al PECUP le commissioni che si insedieranno a breve devono verificare questo da parte degli studenti. Ecco perché il termine corretto è esame di Stato, perché parliamo di competenze, di abilità e di conoscenze. E anche il voto, che è estremamente importante parlare dei voti, perché è una prova importante per gli studenti, non è solo un rito, e il voto deve essere quanto più possibile giusto, perché altrimenti i ragazzi percepiscono proprio l'ingiustizia di tale. Allora, per fare questo, posto che l'oggettività non esiste nella valutazione, lo sappiamo che è un obiettivo difficile, direi non raggiungibile, però possiamo avvicinarci, e per fare questo dobbiamo avere delle griglie di valutazione precise con dei descrittori e degli indicatori, cosa che appunto è presente nell'attuale esame di Stato, che è disciplinato da questa legge del 2017, anche se poi per la pandemia è stato applicato soltanto una volta il nuovo esame stabilito da questo decreto legislativo 62 del 2017, e sono previste delle griglie con indicatori descrittori per poter fare in modo che i voti attribuiti della commissione abbiano dei riferimenti precisi. Quindi la docimologia vuole questo, e tutti gli insegnanti dovrebbero in qualche modo essere esperti anche di docimologia. Cioè non si deve dare il voto in maniera impressionistica, per me questo colloquio devi vedere, il voto deve venirti fuori da tutta una serie di descrittori indicatori raggiunti o non raggiunti.
Come sono cambiati gli esami? Poi entreremo nel merito della commissione, delle commissioni come sono, dei ragazzi, come vivono questa esperienza che diventa per loro un'esperienza vitale, il
certo.
Primo approccio alla realtà vera, perché
certo.
Il giudizio viene dato e quindi non è più semplicemente un voto.
Certo.
Ma questo giudizio poi pesa anche nel momento in cui questi ragazzi cominceranno ad entrare nel mondo del lavoro o nel mondo universitario. Ecco, sono molto cambiati. L'esperienza del Covid sicuramente ha segnato molto.
Molto, molto.
Ecco, possiamo vedere questo cambiamento e indicare quali sono questi... Questi aspetti positivi che noi comunque ci siamo portati dietro anche dopo l'esperienza della malattia, del DAD, degli esami non fatti personalmente, insomma, ecco.
Certo, per cui dicevo prima che questa nuova legge che disciplina gli esami di Stato è del 2017, ma in pratica è stata applicata solo un anno, perché... il primo anno c'era stata la deroga e soltanto un anno è stata applicata, poi è arrivata la pandemia e quindi ci sono state gli aggiustamenti necessari, per cui abbiamo avuto appunto i colloqui a distanza, abbiamo avuto esami senza scritti, non c'era la possibilità di fare la prova scritta, perché chiaramente una prova scritta significa avere a scuola tutti gli studenti dell'ultimo anno, no? E quindi questo non era possibile per problemi di sanità pubblica e quindi la distanza, non si poteva fare lo scritto a distanza, quindi il colloquio è stato soltanto una prova orale, in alcuni casi fatto addirittura a distanza, perché capitava che c'erano ragazzi che erano impossibilitati per ragioni di salute legate alla pandemia ad essere presenti, come anche del personale in commissione. Quindi abbiamo avuto anni particolari. Ecco, si ritorna da quest'anno alla normalità, si ritorna a quello che è stabilito, quindi le prove scritte, la tradizionale prima prova, che è la prova di lingua italiana. Una volta si diceva il tema, non è più il tema, perché adesso è già da un po' di tempo che vengono date più tracce, no? Quindi abbiamo una prima prova dove sono 7 le possibilità tra cui i ragazzi possono scegliere, quindi hanno veramente un'ampia scelta. Ci sono 2 tracce di analisi testuali, normalmente un testo poetico e un testo in prosa, o testi appartenenti a epoche diverse, sempre legate a quanto si è svolto nell'ultimo anno. Poi ci sono dei testi di carattere argomentativo, 3 tracce, tra cui uno di storia, il saggio cosiddetto B, quindi c'era stata tutta una polemica negli anni passati perché in un primo momento la traccia di storia era stata esclusa, quindi poi c'è stato un nuovo decreto per, viste le proteste, per reinserirla. E poi 2 spunti di riflessione sull'attualità, sostanzialmente 2 tracce sull'attualità. Quindi i ragazzi devono scrivere, devono dimostrare di avere delle buone competenze di scrittura in italiano, di esprimersi correttamente nell'uso della sintassi, della morfologia, e devono dimostrare di sapere argomentare, di avere competenze logiche e quant'altro, quanto è stabilito appunto nelle griglie di valutazione. La seconda prova invece è una prova di indirizzo, che varia da indirizzo a indirizzo, quindi di anno in anno. Quando escono le materie, ecco, al classico quest'anno latino, ecco, per esempio latino, e nelle varie aree, nelle varie istituti, con l'eccezione degli istituti professionali, di cui magari ti parlerò dopo, perché la vera novità di quest'anno è rappresentato dai professionali, perché entra a regime la riforma dei professionali. Anche questa una legge, la 61, un decreto legislativo molto innovativo, che ha dato ai professionali grandi strumenti di innovazione metodologica e didattica. Per cui, siccome la prova è sulle competenze e i curricula possono essere costruiti con variabilità dalle singoli istituti, il Ministero non poteva dare la materia della seconda prova. Quindi darà soltanto un quadro di riferimento, darà semplicemente un quadro delle indicazioni e poi saranno le commissioni di esame dei professionali, in modo particolare ovviamente i docenti delle materie di indirizzo, a dover preparare nell'ambito di quelle indicazioni che vengono fornite sempre col pericolo telematico dal Ministero, devono preparare proprio la prova. Quindi quest'anno la novità è che il primo plico telematico che arriverà il martedì, perché le prove d'italiano è mercoledì 21, quindi arriva il plico telematico con le tracce in tutte le scuole, perché ormai anche in questa è cambiata, il rito non c'è più, il rito dei carabinieri che arrivavano a scuola con, che non è neanche sicuramente quando ero studente, ma anche fino al 2010-2011 ero già dirigente al Cairoli, questo rito c'era e le buste venivano custodite e venivano appunto portate a scuola e quindi si aprivano con tanto di forbici e
protocollate,
c'era il testo, no, cartaceo. Adesso invece c'è il plico telematico, quindi la mattina della prova arriva dal Ministero una email criptata, in ogni scuola c'è un addetto che è stato incaricato e quindi presidenti di commissioni e ragazzi si recano nella postazione per avere le tracce. Quindi le tracce di italiano arriveranno la mattina del 21, la seconda prova il 22, con l'eccezione dei professionali, perché per i professionali è il primo plico telematico che arriva il martedì, perché i commissari devono avere il tempo di prepararla la prova, quindi arrivano queste indicazioni entro le quali i docenti di indirizzo dei professionali con riferimenti e codice Ateco prepareranno delle prove per i loro studenti. Saranno tre le prove e tra queste tre ne verrà sorteggiata una che verrà poi somministrata. Questa è una novità di quest'anno.
Bene, continueremo a parlare con il professor Salvatore Consolo, adesso un po' di musica e poi parleremo ancora della scuola, degli esami, dei nostri ragazzi che hanno terminato quest'anno scolastico in modo abbastanza normale, ecco, che è stato il primo dopo l'epidemia a diventare, dopo la pandemia, diciamo, ad essere vissuto interamente a scuola. Di nuovo siamo con il professor Salvatore Consolo, stiamo parlando degli esami di maturità o degli esami di Stato, come sono cambiati, ma sentiamo da lui quanti sono i ragazzi che affronteranno questo esame in Lombardia e a Varese.
Allora, in modo particolare per Varese abbiamo come dati, distinguiamo gli interni dagli esterni, perché è noto che all'esame di Stato ci possono essere anche dei candidati esterni, cioè degli studenti che hanno avuto un percorso irregolare, magari non hanno preso il titolo di studio al momento giusto e ci riprovano. Parliamo di 6.783 studenti interni e 226 esterni, quindi è un buon numero. Sono coinvolte 324 classi per un totale di 162 commissioni, quindi questi sono i dati che ho avuto dall'ufficio scolastico di Varese. Quindi abbiamo veramente tanti studenti, quindi è qualche cosa che riguarda tanti studenti e quindi tante famiglie, no? Ecco, perché direi quindi è qualche cosa che viene vissuta dalla società come un momento importante. Quando noi parlavamo prima della riforma degli esami, dobbiamo aggiungere alcuni punti. Cioè nella riforma si tiene conto non solo dell'esame, ma anche del curriculum che lo studente ha compiuto negli anni pregressi. C'è cosiddetto un credito scolastico fino a appunto un credito scolastico di presentazione fino a 40 punti che i ragazzi hanno costruito a partire dal terzo anno. Terzo anno massimo 12 punti per chi ha una media tra il 9 e il 10. No, ci sono delle griglie che fanno corrispondere il credito alla media che il ragazzo ottiene in sede di scrutinio. Ecco, 12 diventano 13 al quarto anno e 15 all'ultimo anno, quindi per un massimo di 40 punti. E poi, quindi la presentazione, cioè quello che hanno fatto a scuola, ha un valore. Si presentano appunto quando vengono ammessi con un credito. Addirittura è consentita dalla normativa l'ammissione con anche una materia insufficiente. Una volta bisognava avere tutte sufficienze, almeno 6 per essere ammessi. E adesso si può derogare, il consiglio di classe può derogare perché può valutare magari che nonostante quel 5, quell'insufficienza in una disciplina, la preparazione complessiva del candidato è tale da potergli consentire di affrontare con profitto l'esame di Stato. Quindi è addirittura possibile questo tipo di deroga. L'ammissione e poi le prove hanno appunto un valore di 20 punti per ogni prova, quindi il primo scritto, lo scritto in italiano 20 punti come massimo, 20 la seconda prova di indirizzo e 20 il colloquio. Del colloquio non abbiamo ancora parlato ed è anche un aspetto estremamente innovativo della nuovo esame di Stato, perché è un colloquio interdisciplinare, non è più l'interrogazione classica dove il ragazzo entrava, spostava la sedia, andava davanti al commissario di matematica per passare poi da quello di italiano e così via, facendo il giro di tutti i commissari, perché era un'interrogazione disciplinare sostanzialmente e alla fine si dava un voto complessivo. Il colloquio è un'altra cosa, si vuole vedere che il ragazzo abbia, come dire, sviluppato delle competenze di collegamento, delle abilità, delle conoscenze, possa fare un discorso dove ovviamente sfrutti i contenuti culturali che ha acquisito. A tal fine ogni commissione predispone la mattina stessa, prima dell'inizio dei colloqui, degli spunti che possono dare vita al colloquio candidato per candidato. Quindi possono essere delle citazioni, dei testi, possono essere delle immagini, dei quadri, cioè possono essere degli stimoli, diciamo degli spunti dal quale il candidato poi costruirà un percorso. Ecco, costruirà un percorso interdisciplinare dove dovrà appunto affrontare i vari contenuti culturali dell'anno, non ultimo la lingua straniera. per cui c'è anche una parte in lingua straniera. Dopodiché, nel corso dell'esame, ci sarà una parte anche riservata all'ex alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama...
Ecco, era una domanda che ti volevo fare. Quanto viene valutata?
Viene valutata nel colloquio, viene valutata, non è addirittura del decreto legislativo, è un avere raggiunto il numero di ore obbligatorie, che sono per esempio 90 per i licei, è una precondizione per l'ammissione. Causa pandemia, anche quest'anno c'è stata una deroga, per cui non c'è un computo delle ore, però... dei PCTO, adesso si chiamano percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, PCTO, ecco, per i PCTO il candidato spiegherà che cosa ha fatto negli anni, ecco, e altra obbligo per poter essere ammessi e anche avere svolto le prove invalsi. Negli anni della pandemia si era derogata questa, le prove invalsi sono estremamente importanti perché possono valutare il nostro sistema scolastico, vedere come vanno le... La valutazione è fondamentale per capire dove siamo e dove dobbiamo andare. Ecco, e purtroppo ci sono stati dei dati non particolarmente soddisfacenti per il nostro paese. In modo particolare il presidente degli invalsi, Ricci, il dottor Ricci, ha messo in evidenza che il nostro paese, oltre ad avere una dispersione esplicita, ha anche una dispersione implicita, ed è gravissimo. La dispersione esplicita è il numero di ragazzi che non arrivano, che abbandonano e che non arrivano ad a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, sia esso un professionale, un tecnico, un ingegnere. Non ci arrivano, abbandonano prima. Ma poi il dato impressionante è la dispersione scolastica implicita, cioè quei ragazzi che pur arrivando a un titolo non hanno raggiunto con le prove invalsi un livello adeguato per quanto riguarda le competenze di italiano, di matematica e di lingua straniera. Quindi non hanno dimostrato nelle prove di non leggere, di non avere delle competenze di lettura adeguate, di essere al livello 1 o 2. E quindi questo è molto preoccupante, perché il rischio è che nonostante il diploma poi il ragazzo non riesca ad avere un successo in un percorso universitario o quant'altro. Insomma, un problema grosso per il nostro paese, perché il paese deve investire, credere molto dei giovani, anche perché sappiamo che sono pochi, dobbiamo valorizzarli, non è retorica, sono il nostro futuro.
E questo è un problema molto grande, soprattutto anche quello dell'orientamento, perché effettivamente molti ragazzi forse non hanno scelto adeguatamente il percorso che poteva andare bene a loro. In questo aspetto di valutazione mi interessava anche il percorso sociale, cioè visto che ormai la scuola è in rete con le istituzioni, con la società, con l'aspetto economico, non solamente a livello di alternanza scuola-lavoro, ma facendo... C'è un aspetto del lavoro che il ragazzo fa a livello sociale che poi viene considerato o no?
Ma ci sono tanti progetti di volontariato. Quando noi parlavamo del PCTO ci possono essere tanti progetti, e ce ne sono anche nella nostra città, proprio di volontariato, per cui si ottiene anche il risultato importante di sensibilizzare i ragazzi verso l'acquisizione di competenze civiche importantissime. Quindi sì, assolutamente, quindi l'interazione col territorio direi che ormai è un must per tutti gli istituti.
È
un dato di fatto, poi ovviamente chi di più, chi di meno, ma è un dato di fatto ed è imprescindibile. I professionali sono legati ai codici Ateco, gli istituti tecnici allo stesso modo, perché dobbiamo preparare i ragazzi verso il lavoro che faranno. Quindi un istituto professionale è evidente che deve fare dei percorsi di un certo tipo per far acquisire ai ragazzi competenze per la futura professione che svolgeranno. E capita a volte che i ragazzi, poi una volta diplomati, vengono assunti magari dalle aziende o dagli enti dove hanno svolto appunto il PCTO. Quindi questo è, direi, di fondamentale importanza. Sull'orientamento sta il Ministero, lo sa, quindi devo dire che si sta molto preoccupando, per cui sono due nuove figure che entreranno in funzione grazie appunto alla nuove disposizioni, le figure dei tutor e degli orientatori che saranno presenti nelle scuole di secondo grado proprio per cercare da un lato ad aiutare i ragazzi a personalizzare, altra parola importantissima, perché al di là del percorso esiste la personalizzazione del suddetto percorso e quindi un tutor ti deve in qualche modo aiutare verso la personalizzazione, deve essere un facilitatore anche all'interno della scuola e all'interno delle relazioni che il ragazzo ha con gli altri colleghi dei vari consigli di classe. E l'orientatore è altrettanto importante, perché scegliere è difficile, oggi veramente siamo bombardati da tante possibilità, ma bisogna aiutare i ragazzi ad andare verso il proprio talento. Ecco, verso il proprio talento, perché poi se ci sono scelte sbagliate, appunto abbiamo la cosiddetta mortalità universitaria o il fatto che gli studenti cambino spesso università prima di trovare la propria strada. E non succede solo con gli studenti meno, tra virgolette, meno bravi, a volte riguarda anche gli studenti che hanno delle competenze, che hanno appunto avuto voti eccellenti al liceo. Ecco, mi ricordo un ex studente che oggi è psichiatra, ma prima di trovare questa strada, che era la sua strada, prima si è iscritto a fisica, riusciva ma non gli piaceva, dopodiché è andato a filosofia e poi ha fatto il test di medicina e ha trovato la sua, ma non l'aveva provato in prima battuta. Ecco, questo per dire che effettivamente, e le scuole, al di là appunto degli orientatori, nuove figure istituzionali, già da prima le scuole avevano uno sforzo notevole, molti istituti, per cercare di affiancare i ragazzi verso una scelta.
Quindi nuove strategie, nuove figure, ma sostanzialmente la scuola deve essere un luogo che personalizza, nel senso, certo, che fa compiere al ragazzo un percorso che lo aiuti a diventare un adulto, ovvio, una persona capace di giudicare, quindi un luogo educativo ancora.
Assolutamente sì, è l'aspetto molto importante su cui bisogna insistere molto, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado e direi in particolare nei licei, perché ancora la tendenza è al concentrarsi sui contenuti culturali e basta. Ecco, parlo del liceo classico per mia esperienza, non solo latino e greco, perché bisogna non solo la sofia, non solo la sapienza, ma anche la phronesis, la capacità di scegliere quelle cose che vengono chiamate appunto soft skills, con un termine adesso inglese, che indica appunto l'educazione della persona, il sapere prendere delle decisioni, come fare a prendere decisioni, e ponderà soprattutto una serie di competenze di cui gli insegnanti devono essere consapevoli.
Interessantissimo quello che lei mi sta dicendo. Adesso però facciamo un po' ancora, ascoltiamo ancora un po' di musica, professor Consol. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.
We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine.
Bene, sono con il professor Salvatore Consolo, con lui abbiamo parlato degli esami di maturità, degli esami di Stato. Le famiglie sono davvero molto, molto preoccupate sempre che i loro figli possano fare anche un'esperienza educativa e non solo un'esperienza che diventa, bah, non lo so, certe volte diventa un terno all'otto. No, da quello che ci ha detto il professor Consolo, invece, tenendo conto di tutto quello che è stato il percorso del ragazzo e di come il ragazzo ha lavorato, sicuramente si farà una valutazione anche molto personale, insomma, rispetto a ciò che il ragazzo ha acquisito in termini di abilità, di conoscenze e di competenze. Quindi possiamo dar loro fiducia, no, ai nostri ragazzi, e dire alle famiglie di essere.
Ma certo, cioè si lavora, almeno le indicazioni che vengono date a livello ministeriale sono in tal senso, ecco, la personalizzazione è una parola molto cara al ministro, ecco, non dico niente di nuovo perché l'ho sentito parlare e utilizza questo termine, no? In cui bisogna appunto credere, quindi è certo difficile personalizzare. Però ci sono, come dire, ho parlato dei tutor prima, diciamo degli atti concreti che vanno verso questa direzione. Del resto la scuola è sempre stata istruzione ed educazione, per usare i due termini. L'istruzione è sicuramente importante, ma l'aspetto educativo per chi è in crescita è altrettanto fondamentale. Ecco, e quindi i docenti hanno un ruolo sempre più importante in questo.
Allora, diceva il professor D'Avenia, che ormai è un giornalista noto, scrive certo tutte le settimane sul Corriere della Sera: solo da una crisi nascono le inventive, le scoperte, le grandi strategie. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine. Nella crisi sì, emergono le energie, il meglio di ciascuno. Possiamo dire questo adesso?
Io sono d'accordo.
Dopo questa esperienza che comunque ha segnato davvero la vita di tante persone, insomma, l'esperienza della pandemia.
Io sono assolutamente d'accordo su questo, perché alla fine la routine fa proseguire quello, il percorso, insomma, normale che si è intrapreso. La pandemia ha rappresentato per il nostro paese, sicuramente anche e soprattutto per i più giovani, una grande sofferenza, indubbiamente una grande sfida. Ma ci sono stati anche degli effetti in qualche modo positivi. Ecco, tra le prime cose che mi vengono in mente è l'enorme balzo nell'utilizzo delle tecnologie che il nostro paese, la scuola, ha compiuto. Ecco, all'inizio c'erano tanti insegnanti, soprattutto quelli, diciamo, di più esperienza, quindi con maggiore età anagrafica, estremamente in difficoltà, che non sapevano esattamente come fare. Tutti hanno imparato. E sappiamo l'utilizzo delle piattaforme, c'erano già, non è, però per diventare pervasive Zoom piuttosto che Google Meet o quant'altro è stata necessaria la pandemia, è stata una necessità. Quindi diciamo che da quel punto di vista le scuole si sono molto evolute. Prima trovavamo degli istituti comprensivi che veramente erano all'età della pietra quasi, ma voglio dire, ma fino anche a 6-7 anni fa, che non avevano nelle classi, avevano ancora la lavagna di Ardesia, gesso e Ardesia, quindi niente di nuovo rispetto ai primi del Novecento. Ecco, adesso ovunque si vada, almeno nella nostra provincia, ma anche altrove, non solo le LIM, che sono superate, ma troviamo i touchscreen, i schermi touchscreen, le nuove generazioni, la connettività è presente in tutto l'istituto, quindi cioè, voglio dire, da quel punto i laboratori sono stati in molti casi rinnovati, ecco, quindi da quel punto di vista c'è stato un passo avanti. E anche il discorso del poter fare una riunione a distanza a volte è anche utile, perché capisce che se un dirigente scolastico viene convocato a Milano in ufficio scolastico per fare una riunione, perde un'intera, almeno una mezza giornata, tra arrivare, tornare e quant'altro. Ma se lo fa comodamente dal suo ufficio, l'interazione l'abbiamo comunque e c'è anche un'economicità di tempo. E per cui questo io non lo vedo, lo vedo assolutamente come un qualcosa di estremamente positivo.
L'altro aspetto che volevo chiederle è l'aspetto della lingua straniera. Ormai abbiamo fatto dei passi avanti, ma ancora sì. I nostri ragazzi sono insicuri, io vedo sì. Ancora un'incertezza.
Sono molto più bravi di noi, ecco, sicuramente. Guardi, cioè, su questo sicuramente. Hanno una marcia in più proprio per tutta una serie di ragioni. Anche livello qualitativo per quanto riguarda gli insegnanti di inglese, a mio avviso è anche migliorato. Il numero di certificazioni, di competenze, sì. Il fatto stesso di viaggiare, come dire, di non essere laureato in lingue e essere rimasto in Italia, ma avere fatto delle esperienze, e questo fa in qualche modo la differenza. Certo, l'aspetto della internazionalizzazione è fondamentale e anche lì ci sono tante possibilità che le scuole possono anche cogliere, per cui ci sono i fondi europei che danno grande possibilità di scambio anche allo staff, anche il personale, quindi con i fondi europei può andare a visitare un'altra scuola, confrontarsi con dei colleghi, questo può valere anche per i singoli studenti, quindi insomma abbiamo questa possibilità. Poi ci sono degli accordi dello Stato italiano con alcuni paesi europei, mi viene in mente la Francia, per i percorsi e i SABAC, che non riguardano soltanto i licei, ma riguardano anche gli istituti tecnici, e quindi insomma è un valore aggiunto per tutti.
Bene, professor Consolo, siamo alla fine di questa nostra intervista, la ringrazio davvero di nuovo.
Grazie
a lei. Che auguri possiamo fare ai nostri ragazzi, alle loro famiglie?
Di trovare la propria strada, cioè la prima cosa è che ognuno possa veramente sviluppare il proprio talento e che possa appunto essere valutato per quanto vale, perché il valore ce l'hanno tutti i ragazzi, lo devono scoprire, quindi non la scuola deve e gli insegnanti devono cercare di aiutarli, anche le famiglie ovviamente, a scoprire se stessi, a trovare proprio la propria strada, perché tra l'altro facendo così si farà il bene del ragazzo, ma si farà anche il bene del nostro paese. Che è molto importante.
Davvero grazie di tutto questo, ciascun ragazzo vale.
Vale, ecco, questo può essere
questa è la cosa, possiamo concludere così, a dei talenti che sì. Può giocare e
assolutamente
trafficare.
Sì, e devono credere di valere, perché questo è anche molto
perfetto,
importante.
Grazie veramente di questo augurio, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, poi questa conversazione sarà sul sito della radio e potrete riascoltarla. Grazie ancora professor Consolo.
Grazie infinite dell'invito.
E buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie.